il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
Buongiorno, 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 buon giovedì 5 ottobre, buongiorno al mio compagno di viaggio Simone Di Noi, buongiorno a Fabio in regia, ciao a tutti!
Bentrovati, un saluto a tutti, al Super Fabio, sempre gentilissimo.
Sì.
Non ce lo meritiamo.
No, credo di dover almeno perché 20 no? euro di caffè a Fabio, credo.
Non ce lo meritiamo, no, per niente.
Poi lui non se lo fa mai offrire il caffè,
Troppo buoni.
Siamo veramente, non ci meritiamo questo grande Fabio che avremmo, insomma gli abbiamo dato la nostra promozione.
Sì,
Yves, ti vogliamo bene ma abbiamo dato una promozione anche a Fabio. E insomma Simo, dopo aver promosso Fabio oggi possiamo parlare di temi. Casa Juve, giornata direi discretamente importante perché ci sono le controanalisi di Pogba. Ci avviciniamo al derby e poi possiamo anche fare un bel commento sulla giornata di Champions perché ieri si è chiusa, oggi ci sarà l'Europa League e quindi insomma diciamo che ci sono le squadre che poi sono impegnate nelle competizioni europee, noi purtroppo quest'anno le guardiamo sul divano.
Sì, prima di tutto ovviamente oggi è la giornata di Pogba, di queste famose controanalisi a Roma, viene analizzato questo famoso purtroppo campione B di quanto prelevato nel pomeriggio, insomma sera di Udine del 20 agosto se non sbaglio, da Ciarena, giornata in cui dovrebbero insomma anche arrivare poi gli esiti, perché se nelle prime analisi ovviamente il controllo è su tante possibili sostanze, in questa analisi qua si va direttamente, sì, no, su quella che è stata rilevata nella prima appunto analisi, nel primo test, e quindi dovrebbe essere più rapido e in teoria entro oggi dovremmo già sapere, insomma dovremmo, soprattutto la Juve e Pogba dovrebbero già sapere quello che è l'esito, insomma, che insomma, salvo sorprese, non dovrebbe essere differente da quanto accaduto insomma poi qualche giorno fa. Quindi oggi è quella giornata a Roma, al laboratorio insomma classico insomma, di verifica dell'antidoping, e vediamo un po' ovviamente la presenza di avvocati, periti e chi più ne ha più ne metta, e capiremo insomma in giornata che cosa dovremmo capire in giornata, ma al massimo immagino possa essere domani, cosa succederà con Pogba, che poi insomma eventualmente nel caso in cui di conferma porterebbe al processo giudiziario sportivo, sì, insomma, e patteggiamenti, e eventuali squalifiche, chi più ne ha più ne mette, insomma. E poi la Juve, come ha detto Cristiano Giunto nell'intervista a Repubblica del fine settimana scorsa, quindi una settimana fa più o meno, la Juve insomma entrerà in contatto in maniera chiara e netta con il management di Pogba e decideranno insomma il da farsi.
Sì, assolutamente, quindi capiremo nel giro di poche ore, insomma tra oggi e al massimo domani, quello che poi sarà la parte successiva, no, della situazione Pogba, quindi gli sviluppi della situazione Pogba. E invece Simo, abbiamo visto altre due italiane invece coinvolte in Champions League, il Milan che dopo un primo tempo brutto si è divorata parecchie occasioni da gol, soprattutto nel finale, e diciamo che continua questa difficoltà nel far gol in Champions League, perché due partite con tante occasioni, perché anche comunque ieri ne ha avute tante, ha avuto anche delle potenziali occasioni a sfavore, perché anche il Borussia Dortmund aveva tanti spazi nel finale, però insomma 0-0 la prima, 0-0 la seconda, quindi un po' di pareggite, no, da parte del Milan, che tra l'altro poi è andato a complicarsi tutto nel girone, perché il Newcastle dopo una partita pessima con il Milan è andato invece a fare 4 gol al Paris Saint-Germain, e quindi ribalta tutto dal punto di vista del girone, perché il Newcastle adesso è primo, il secondo è Paris Saint-Germain, il secondo il Milan con 2 punti e poi ultimo il Borussia Dortmund, perciò questo complica con tanto i piani di tutte le squadre, perché vuol dire arrivare più o meno fino all'ultima partita, e poi il Milan principalmente, perché poi il girone, il calendario vedrà alla prima, alla prossima partita al Paris Saint-Germain e ancora al Paris Saint-Germain. Quindi una doppia col Paris Saint-Germain quando sei in questa situazione di girone non è mai semplice, perché poi le pressioni,
sì, poi
della
Paris Saint-Germain e Paris Saint-Germain.
Abbiamo visto ieri.
E quello di ieri, non è proprio impossibile.
No, direi che è abbastanza fattibile, però io credo, almeno mi auguro per il Paris Saint-Germain, che sapessero le difficoltà anche quando scegli, no, nel progetto un allenatore come Luis Enrique, che te lo ribalta, e poi con tutti i cambiamenti che ci sono stati quest'estate, più una direi situazione Mbappé parecchio difficile. Però vedremo quello che succederà. La Lazio invece in Champions League ha una discreta bravura nei minuti finali, perché dopo il gol di Provedel c'è anche il gol di Pedro nel finale, quindi porta a casa 4 punti nei minuti di recupero, e questi sono punti molto molto importanti, perché ragazzi, perché comunque la Lazio si gioca la qualificazione. Si gioca la qualificazione, e quindi diciamo che per l'italiano in Champions League, al netto del Napoli, che comunque ha fatto una buona prestazione, che però purtroppo per loro è causata una sconfitta, direi tutti buoni risultati, perché 2 vittorie, un pari e una sconfitta, direi anche a livello degli avversari non è un brutto andazzo, ecco.
No, anzi. Vi ricordo ragazzi il numero di telefono 340-542-5324 per messaggi di testo e note vocali, per mandarci i vostri pensieri, le vostre opinioni, le vostre domande su queste partite, sulle ultime notizie in casa Juve. Oggi c'è anche un'intervista di Chiesa a Tutto Sport dove si sofferma su più argomenti. Insomma, potete sbizzarrirvi come sempre con noi. Tra l'altro, ieri ha giocato la Next Gen e insomma ha portato in fondo una vittoria netta contro la Pro Vercelli, 5-1, e quindi ha passato il turno in Coppa Italia Serie C, quindi bene anche la Next Gen, direi, con 3 gol di Mancini, uno di Ntenda e uno di Noce.
Sì, diciamo che sono stati 2 primi gol a livello, credo tutti e 3 abbiano fatto i primi gol a livello di Coppa Italia, Lega Pro, comunque anche in una categoria superiore, quindi bravi ragazzi, perché la formazione di ieri era tutte le seconde linee o tutti quelli che hanno giocato meno, perciò questa è una buona risposta per un allenatore come Brambilla, aver potuto, no, puntare su tutta la rosa, e quindi vuol dire che qualcuno si candida magari per una maglia titolare. Mancini ha vissuto una bella settimana, direi, con la convocazione in prima squadra domenica e poi con i 3 gol di ieri, e quindi credo che la miglior risposta per un allenatore è sempre poter contare su tutta la rosa. Se affronti una squadra importante comunque come la Pro Vercelli e fai 5 gol, poi 5 gol a Next Gen non è che li ha mai sempre fatti, non è una cosa così normale per la Next Gen, ecco, siamo tutti molto contenti per una categoria, per una squadra che quest'anno, forse anche per i cambiamenti e il fatto che si riesce a vedere con più continuità, è molto attenzionata da tutti, e quindi sono molto contento per loro.
Sì, direi di sì, quindi grandi complimenti anche alla Next Gen, che insomma era questione di tempo, come diciamo spesso, sì. Ha rialzato la testa e adesso insomma marcia in serenità. Ha perso l'ultima partita di campionato, ma contro una squadra che finora le ha vinte tutte, quindi sì. Può starci serenamente.
Poi
starci.
Tra l'altro, Simo, con l'ultimo minuto, un'occasione più unica che rara, con le difficoltà di una Next Gen, perché l'attaccante di riserva che ieri ha fatto tripletta era con la prima squadra e quindi non aveva un cambio. E quando c'è stato, no, l'espulsione di un giocatore della Torres, cosa è successo? Non potevi mettere una punta centrale fisica come poteva essere Mancini, perché avevi già tolto Cherry, hai messo Anghelè, che è il capitano, il numero 10 della primavera, ed è un ottimo giocatore, ha avuto lui l'occasione più importante poi nei minuti di recupero, però mancava un terminale fisico con un briciolo di esperienza in più rispetto a Anghelè, che è molto bravo, però insomma manca magari un po' in fisicità e in esperienza, perciò anche queste sono le difficoltà che ha Brambilla e che tanti altri allenatori non hanno. Questo è...
È sempre un punto di partenza questo delle nostre analisi, delle nostre discussioni, no? Il fatto che bene o male non sai sempre con chi né farai l'allenamento e né farai la partita, perché sì, come diciamo sempre e come è anche giusto che sia, la priorità è sempre la prima squadra, e quindi se la prima squadra ha bisogno, la Next Gen si adatta.
Tra l'altro non abbiamo detto, perché ormai lo consideriamo quasi uno di prima squadra, ma anzi tutte e due, Oisen e Yıldız, erano a Bergamo. E quindi Yıldız ha pure giocato, quindi giochi contro la Torres che le aveva vinte tutte senza Yıldız, Mancini e Oisen. Non è facile, eh. Poi i ragazzi sono stati bravissimi, dispiace perché la Torres soprattutto nel primo tempo ha avuto delle occasioni, ma il gol è nato da un errore casuale, da una palla mezza e mezza sporcata da Muharemovic, dove forse lì è un pochettino molle e quindi in quel caso lì poi rimane la palla in mezzo all'area e Liviero con il più semplice dei gol dell'ex la butta dentro. Però dispiace perché, anzi dispiace, no, il progetto della Next Gen non è quello di andare in Serie B e quindi mettere sempre la formazione migliore, ma il progetto della Next Gen è quello di dare più giocatori possibili quando ce n'è bisogno alla prima squadra, e quindi a volte si rischia anche di poter perdere delle partite che magari al completo avessi potuto vincere o lottare di più.
Decisamente, quindi complimenti doverosi. Cami, c'è una domanda di Alan da Basilea che ci chiede: ho letto che ieri Allegri ha provato la difesa 4 in allenamento, pensate che l'ho fatto solo per necessità per i giocatori che aveva in allenamento, può esserci un cambio di tendenza in vista per il modulo, visto che tu eri lì e l'hai osservato da vicino? Racconta un po', no? Sia rispondendo alla domanda ad Alan, sia raccontare perché si è arrivati, no? E in che parte dell'allenamento si è arrivati a schierare la difesa 4, con che giocatori, insomma, contro chi?
Sì, allora, era l'ultima parte dell'allenamento dove si facevano delle partitelle con... è stato chiesto magari un po' a intermittenza, però avere dei minuti, quindi 2-3 minuti a massima intensità, e poi si fermava la partitella per cercare, no, negli spazi stretti di alzare il ritmo, e non c'era più Milik e si è provato a fare una formazione un pochettino più offensiva. Mm-hmm. Considerate che nell'altra formazione c'era il figlio di Fabio Grosso che ha passato tutto l'allenamento al bordo campo, e quando poi Milik ha rallentato ed è uscito, perché probabilmente, anzi, si cerca, no, di dare meno sforzo possibile a quel polpaccio, allora si è generato poi...
Che
si,
però
sta bene, sta bene, è un iter normale, nel senso che eviti, no, di sovraccaricare quando sei appena tornato, è una premura. E quindi credo che sia la difesa 4, sia stato, no, un momento, poi qualcosa che magari più è là con in avanti o magari nel corso di una partita... sai come ti devi mettere, se devi provare, no, a rimontare, però ad oggi non è un'opzione, secondo me, futuribile nel giro di settimane. Se poi mi dite a marzo probabilmente si potrà vedere una difesa 4, ad oggi ti dico ancora no, però ecco, se fai un pezzo alla volta, magari a marzo iniziare con una difesa 4, perché no? Però lo schema della Juventus è 3-5-2, e ne parlavamo ieri con l'Inter, tra l'altro c'è un altro messaggio uguale, perché adesso metto il paragone sempre all'Inter. L'Inter, tra le difficoltà, tra le crisi, lo scorso anno tante sconfitte, l'esonero di Inzaghi che doveva arrivare sempre l'ultima partita, era se pronto, perde questa sì. È già pronto l'addio di Inzaghi. Tra l'altro in dirigenza qualcuno dell'Inter aveva più di un dubbio.
Beh, Inzaghi non... in quel periodo lì non l'ha mai nascosto.
Più di un enorme,
cioè,
dubbio.
Praticamente ne ha parlato, no?
Di Inzaghi con un piede fuori, aveva sempre, no, il turno di Champions o di Coppa Italia dove doveva giocarsi la panchina, tra l'altro anche con noi, in quella semifinale dove poi c'è il pareggio, no, di Lukaku all'ultimo con il rigore di Bremer. Ecco, la situazione è che l'Inter ha avuto una linea dritta. Al netto delle difficoltà, il 3-5-2 è un modulo e il 3-5-2 si è portato avanti. E ad oggi non è il 3-5-2, la difesa 4, la difesa 3 che cambiano nell'intensità della Juventus e nella voglia, no, della Juventus di proporre un calcio diverso. È in tante sfaccettature della partita e secondo me anche della mentalità che a volte si cerca di dare alla squadra. Perché vi faccio un esempio, il Milan gioca 4... Ieri il primo tempo del Milan, dal credo il decimo al 45esimo, non è uscito dalla sua metà campo. E il Milan non è una squadra, sì, a volte attende ogni tanto, no, nel corso delle partite, e poi dà la palla a Leao. Ecco, l'altro giorno sembrava la Juve Bergamo, sembrava il secondo tempo della Juve Bergamo ieri. perché poi dava palla a Leao e cercava di ripartire con la velocità di Leao. Infatti tutti quelli ammoniti nel primo tempo del Borussia Dortmund era per fermare Leao in ripartenza, ma è più una mentalità. La Juve che a un certo punto si spaventa e dice vabbè, ma sai che c'è, io quando mi metto tutti dietro la linea della palla vado bene, non prendo gol,
però non prendo gol,
o sì. Quanto è, cioè sono più
non
sicuro,
prendo, no, sì, non prendo gol, ma rischio qualcosina,
certo, cioè è una comfort zone
per X motivi, ma sì. Non prendo gol,
cioè è una comfort zone, non lo so, è come quando voi vi sentite a più agio,
vabbè,
quando...
ti senti, cioè, è abbastanza, no, logico che sei più coperto,
sì.
Poi non vuol dire che sia meglio, però sei sicuramente più coperto, no, perché quantitativamente gli spazi sono coperti appunto da più persone.
Cioè, ieri la partita del Milan è una partita comunque di ripartenze, ma a volte voi, tanti nostri ascoltatori, ovviamente lo sto parlando di Alan, ma ho legato al messaggio di Marco che ci chiede l'intensità dell'Inter, come mai non ce l'abbiamo. A volte il messaggio che passa è che il contropiede è sbagliato, il contropiede è brutto, no. Cioè, adesso sto vedendo un'occasione, credo, un'occasione clamorosa del Porto, un contropiede strepitoso con un lancio di 40 metri a tagliare tutta la difesa del Barcellona. Ecco, il contropiede fa parte del gioco. Ieri il Milan aveva delle praterie in contropiede, perché se riesce a fare la prima pressione poi a
sì,
liberare
Dortmund, il Dortmund è una certa è finito, cioè, no, ha smesso.
A parte che il Dortmund là davanti ha messo tanti giocatori molto rapidi, però poi hanno una visione calcistica abbastanza strana e particolare, perché insomma l'ultimo passaggio inventavano robe o provavano a saltare tutti. Mi è piaciuto solo il centrocampista che hanno messo poi alla fine, il numero 8, che hanno comprato per 30 milioni di euro dal Wolfsburg, adesso mi sfugge il nome, lui mi ha fatto vedere qualcosina di diverso nella partita, sì, qualcosina di diverso me l'ha fatto vedere. Per il resto, tranne un po' male, gli altri hanno un po' perso di qualità e di spunto, ma a prescindere, giocare in contropiede per me è un gioco moderno. Devi solo saper muovere la palla velocemente, perché se tu muovi la palla velocemente, allora a quel punto liberi le corsie. E Leao ieri 2-3 volte ha messo due palle per Pobega nello spazio di prima, che sono straordinarie. Ok, mi raddoppiate, benissimo, andate a prendere un uomo nello spazio. Poi ovviamente perché la grande rosa del Milan, che è straordinaria rispetto alla nostra, è immensa, una qualità straordinaria rispetto alla nostra, sono ironico, lancia Pobega, mi sembra...
Un disastro.
Mi sembra...
Un disastro.
Cioè, mi sembra...
Pobega è un disastro, insomma, per orare la tua tesi che va avanti ormai da
Ma no,
da,
perché,
da tempo,
perché poi sì. Io veramente mi sento continuamente dire da tutti i lati, ma siamo questi? Ieri a Dortmund contro uno stadio straordinario, contro una squadra che comunque è vero non è forse la migliore di sempre, però è una squadra che a pallone sa giocare, Pobega, Musa, Reinders, e noi andiamo a dire ma il nostro centrocampo fa schifo. Io ieri non ho visto una linea di centrocampo da strapparsi i capelli,
no, tutt'altro. Tra l'altro, a proposito di insomma, questo l'ha definito anche lui, anche lo stesso Chiesa, no? Calcio moderno, l'intervista a Tutto Sport gliel'hanno chiesto, lui ha specificato, approfondito, ha detto: è un'idea che comprende l'intenzione di pressare alto l'avversario, così come quella di essere più propositivi possibile con il pallone tra i piedi, tutto ciò che stiamo cercando di fare, insomma. Più o meno, poi ha aggiunto: anche se poi c'è partita e partita, bisogna trovare gli equilibri corretti e maturare come collettivo per capire i momenti, perché questo è quello che contraddistingue le grandi squadre. Per esempio a Reggio Emilia nel finale ci siamo disuniti troppo e l'abbiamo pagato. Parla anche di Magnanelli, così sono tutti contenti, tutti o meno, tranne lui. Ha detto: ci aiuta molto il supporto di Magnanelli e Padoin, ha preso il posto di Bianco in tutto e per tutto, poi di Bianco, con cui avevamo meno tempo di lavorare perché l'anno scorso si giocava ogni 3 giorni, quest'anno invece abbiamo più margine per provare gli schemi nel corso della settimana. Quando abbiamo, e questo è solo interessante, avuto conferma dell'esclusione delle coppe, l'intero piano d'allenamento è stato rimodulato, quindi è stato totalmente cambiato e risistemato, ovviamente avendo più spazio e più margine di tempo, racconta Chiesa.
Sì, assolutamente, questo è molto importante, molto molto importante, Simo, per quanto riguarda la settimana, anche ieri, gli allenamenti. Comunque ieri non è volata una mosca, durante la partita, a parte che sono allenati con un caldo importante, veramente importante, quando dopo sono andato a vedere, no, la zona autografi, erano tutti belli paonazzi dal punto di vista, no, della fatica, no, in generale, quindi questo è importante. E poi possono fare cose che la scorsa anno non potevano fare, cioè noi li abbiamo visti gli allenamenti un sabato insieme, dove era veramente le porticine, il passaggino e poi il giro palla, cioè era proprio un'esibizione, sembrava di andare a vedere, no, le star al campo, e facevano due tiri, due cross, due giocate divertenti, e poi insomma vedevamo un po' il gesto tecnico, il modo di calciare. Però credo onestamente che adesso ci sia molto più tempo, possono lavorare, possono migliorare. E lavorare e migliorare credo sia una cosa importantissima, e soprattutto aiuta i ragazzi giovani, perché hanno la possibilità di lavorare nel dettaglio su quello che serve a loro per crescere nelle piccole giocate. Ieri abbiamo visto, cioè ieri ho visto due botte clamorose prese da Miretti, una da Rabiot e una da Locatelli. Ecco, questo è poi nel dettaglio, magari, no, quando vedono la parte di allenamento, parte della partita, cercare di lavorare su velocizzare, no, la giocata ai Miretti per evitare di prendere queste botte, o cercare di proteggere meglio la palla, o di scaricarla subito così la pressione degli altri salta. Ci sono tante cose su cui possono lavorare, cosa che è successa anche ieri a Ken. Ken è andato a firmare gli autografi pochi minuti dopo gli altri, perché si è fermato con un membro dello staff per far cosa? Per cercare di leggere meglio alcuni palloni spalla alla porta. Ed è cose che lo scorso non potevano fare, perché dopo un secondo dovevi andare magari a vedere una partita, o perché eri stanco e dovevi riposare, dovevi fare stretching, dovevi fare terapie, cose che in questa settimana fai molto meno, perché ormai la partita di domenica è già ampiamente ammortizzata nelle loro gambe.
Leggo ancora una parte, no, visto che ormai viaggiamo verso la chiusura di questa prima mezz'ora dell'intervista di Chiesa Tutto Sport. Sui leader, lui dice: abbiamo Capitan Danilo, che è il più saggio di tutti, dice, poi elementi di esperienza come Szczęsny o come Rabiot, che a sua volta dà tanti consigli tra le mura dello spogliatoio. Dice, sono loro quelli che parlano di più, certo, aggiunge, io sono al quarto anno a Torino e assieme a compagni come Vlahovic e come Milik, dice, Milik viene molto ascoltato, cerchiamo di dire la nostra, di fare più possibile il gruppo, quindi si aggiunge anche Milik, no, tra quelli più ascoltati, da come racconta Chiesa. E poi il passaggio su l'estate, dove lui dice, mercato eccetera eccetera, l'unica voce che ho sentito in estate, ad essere sincera, è stata proprio quella del direttore Giuntoli, con cui abbiamo concordato come la priorità fosse preparare al meglio la nuova stagione.
Beh, io credo onestamente che Giuntoli sia una figura importantissima, e vi dirò, uno dei fattori che mi fa credere di dover lottare per lo scudetto è proprio la presenza di Cristiano Giuntoli, e lo leggo da questa risposta qua, no? Una figura che lo scorso anno probabilmente non c'era e magari non dava neanche tutte queste certezze a un giocatore che forse ne ha bisogno come Chiesa, no? È un giocatore elettrico, è un giocatore che per me è uno di quelli che ha patito molto di più i fischi importanti, no, che c'erano l'altro giorno a Bergamo. E avere un direttore, almeno personalmente, poi io non conosco bene il carattere di Chiesa, Simo, però avere un direttore che comunque ti dà una mano e ti dice prepara la stagione, noi vogliamo prepararla con te, stai tranquillo, ti permette, no?
Poi però
sarai la chiamata come capita, vabbè, lì è normale,
ma
però
certo, ma
è un po' come l'NBA, se sei molto forte, arrivano 100 giocatori, 18 scelte, è normale che poi vai. Lì non puoi neanche fare niente, rifiutare.
Ma bisogna conviverci, fa parte del gioco.
Però avere un direttore che ti calma e che dà delle certezze, no, a un gruppo, è qualcosa che lo scorso anno, siccome anche in chiave di mercato, l'abbiamo visto, cioè i giocatori, come dice sempre Simo, si parlano. E comunque qualcuno con Dybala ha parlato. E quel gruppo dirigenziale che si è comportato non bene con Paolo Dybala, e un po' ai giocatori può dare, no, anche incertezza, perché un giorno ci sei, un altro no. E invece ridare tranquillità e certezze a un gruppo come quello della Juventus, in una figura importante come può essere, come è quella di Giuntoli, che comunque nelle dichiarazioni è sempre a favore del suo gruppo.
Ah, certo.
Poi probabilmente magari ci sarà ad alzare la voce, lo faranno quando noi non sentiremo mai determinate parole.
È la classica figura che internamente deve, perché fa parte del suo lavoro, valutare singolarmente, di gruppo, in maniera oggettiva tutto quello che succede. Esternamente
è tutto bellissimo,
perfetto, bellissimo, tutto bellissimo, siamo tutti sulla stessa frequenza d'onda, abbiamo i migliori giocatori, il miglior allenatore, le migliori strutture, i migliori dirigenti, tutto. Internamente è chiaro che le valutazioni, no, sono diverse. Perché? Perché poi esternamente, no, comunque i giocatori, l'allenatore, i dirigenti, eccetera eccetera, poi a scalare, esternamente sanno di essere, no, sia protetti sia stimati, ecco. Sì.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi, Fabio in regia. Voi al 340-5425-324, messaggi di testo e note vocali. Vado a ripescare qualche messaggio. Allora, saluto Dario da Palermo.
Sì.
Bel messaggio, molto divertente, devo dire. Speriamo di no. Rispondo Dario, poi Claudio da Torino, Inzaghi è un grandissimo allenatore per me, pensate che lo volevo da noi ai tempi di Sarri. Detto questo, il Mania Sud di Bremer in Coppa Italia, la finale di Champions ha cambiato la storia dell'Inter, danno consapevolezza. C'è un altro amico che ci dice: Inzaghi e l'Inter li abbiamo risollevati noi l'anno scorso, che è vero, sì, quella partita lì, no? Poi parte, diciamo così, no? No, c'è un cambio di marcia.
Mi fa un po' sorridere il messaggio di Claudio, no? Che dice: tutti a parlare sempre di Marotta, ma il top è Ausilio. Ecco, diciamo che nel il rapporto con Inzaghi, Ausilio proprio non è il top fan, ecco. Non è mai stato, però...
Vabbè, ognuno nei suoi ruoli, nei suoi compiti.
Però sono un team che funziona, cioè... Sempre, no, come capitava a Torino, no? C'è Marotta, ma quello bravo ai paratici... tante volte anche, no, Maldini, ma quello bravo Massara, funzionano.
Ognuno ha i suoi compiti. Quando funzionano. Ognuno ha quando, come funziona secondo me una buona azienda, quando deleghi i compiti e le responsabilità, e quindi compiti e responsabilità vuol dire ok, hai carta bianca per agire, però poi se va bene, bravissimo, merito tuo, se va male, responsabilità tua. No, di delegare ognuno i suoi compiti.
Sì.
Alla Juve adesso ci si sta risistemando un po', no? Nei compiti, visto che insomma più o meno un anno fa è cambiato tutto, e negli ultimi anni è cambiato costantemente qualcosina squadre, in società in cui da qualche anno a questa parte è un po' più chiara la situazione, no? Ognuno ha evidentemente le sue responsabilità, i suoi compiti.
Sì, ma infatti in tutto questo per dirvi che magari Ausilio era pronto a cambiare, no, anche visione allenatore, idee, però in un team hanno ragionato, si sono placati, calmati, hanno preso poi una decisione giusta e li ha portati comunque in finale di Champions, al netto di un calendario che era sbilanciato, ma arrivare in finale di Champions è sempre una cosa straordinaria, come l'abbiamo detto per la Roma ai tempi della Conference, perché comunque vincere è sempre una cosa bellissima, e noi non siamo mai del partito la coppetta, lo scudettino, vincere è bello. Anzi, noi, dopo questi due anni, dovremmo dirlo ancora più forte, perché ci manca tutto questo.
Mark, la visione di Marotta è stata quella di rafforzare la squadra con dei parametri zero di qualità e integri. Le nostre scommesse invece sono andate male, anche se le avvisaglie erano conosciute addirittura da noi tifosi. Strano che non lo fossero per i nostri dirigenti.
Io dico a Luigi da Parma, che
sì,
che
dice mi è sfuggito che il Milan non si è mai difeso dentro l'area di rigore come facciamo noi.
Beh,
ieri.
Vai a vedere dal 20 al 45 del primo tempo. Luigi, mi sa che ti è sfuggito a te. E qua la visione che dico io è che quando guardiamo la Juve, si guarda la Juve, ormai c'è anche noi ci difendiamo, si difendono anche le altre. Il problema è che poi noi non ripartiamo. Noi ci abbandoniamo a quella zona di campo e dobbiamo accettare il pari. Ma è lì che dico mentalità. Però ieri Milan l'ha fatto. Per 40 minuti l'ha fatto. L'Atalanta, in seconda parte del primo tempo, l'ha fatto come noi. Ma si parla solo della Juve e vi fate influenzare solo della Juve. Il problema è che la Juve poi non lo fa più per la partita, perché gli andava bene lo 0-0. È la mentalità di non provare mai a colpire gli altri che è brutta. Non il difendere. E difendere, a un certo punto puoi fare. Ieri l'ha fatto il Milan, però ha avuto più occasioni.
Leggo ancora Francesco che ci chiede vabbè, la Next Gen ha anche la difficoltà di dover rapportarsi con la prima squadra, l'abbiamo detto mille volte. Un giudizio su Mancini. Ma Mancini l'anno scorso io l'ho pagato tantissimo, sì. Per essere un giocatore della primavera l'ha pagato tanti soldi, preso dal Vicenza, aveva già delle esperienze in
Serie B,
sì, e quindi è un giocatore sicuramente definito da tutti come grande promessa.
Addirittura si parlava, no,
l'anno scorso ha fatto un buon anno.
Normale.
Un buon anno. E quest'anno anche lui, no, avendo rispetto agli altri, seppur sia piccolo, poi 2004, quindi è ancora piccolo, però comunque delle esperienze già in campionati professionistici, deve alzare il livello e direi che ha cominciato benissimo.
Sì, la mia idea
è... Però è un predestinato.
Sì.
Cioè, almeno, è stato dipinto così, è stato pagato così. Aggiungo, l'ultimo che più o meno è simile a questo percorso era Barbieri, che poi però
sì,
non ha rispettato quelle aspettative che si pensavano finora. Poi, giustamente, come ricordiamo sempre, ognuno matura in momenti diversi, no? Della propria vita, banalmente.
Sì, tra l'altro, Simo, secondo me lui lo scorso anno fa una stagione non di alto livello, perché per come hai detto tu, un giocatore che ha quel tipo di esperienza, così pronto anche a livello fisico, in primavera deve dare di più. Lui ha giocato poco, perché Montero, tra lui e Turco, sceglie Turco. Poi abbiamo visto che comunque Turco direi che ha avuto delle attenzioni importanti da parte di un club che comunque ha investito tanto su di lui. E Mancini ha tutto per diventare un attaccante moderno. Era esposto anche, credo, in prima persona Paolo Rossi per parlare proprio di Tommaso Mancini. C'erano tante squadre, il Milan era fortissimo su di lui, e la Juventus poi con un colpo di mercato è riuscita a prenderlo quando sembrava indirizzato più al Milan che alla Juve stessa. E lui anche in allenamento l'altro giorno, quando l'ho visto 2 settimane fa, ha fatto vedere un gol importante. Un giocatore che ha il tiro da fuori, non è solo un giocatore spalle alla porta, ha quasi più il piede che la testa rispetto a quel fisico lì. E direi che quando inizia a segnare anche una tripletta, può essere anche contro l'ultima in classifica in Lega Pro, può essere con le riserve della Pro Vercelli, segnare una tripletta a quei livelli lì è difficilissimo. Ma io penso che proprio per lui è il salto, no, di qualità, anche con tutte le pressioni che ha avuto, con il costo che ha avuto il suo cartellino, non sia stato facile, no, lo scorso anno fare questo salto. E quindi bisogna aspettarlo, ma credo che il suo futuro sia importante. Vi faccio un esempio: Berti, giocatore che se ne era parlato tantissimo del Cesena, è andato a fare un anno in primavera della Fiorentina. Lui, con un anno già di Lega Pro, non è riuscito a imporsi, tant'è che la Fiorentina l'ha rimandato al Cesena, non l'ha riscattato, e adesso è un giocatore di Lega Pro con il Cesena, rinnovato da poco. Perciò farvi capire anche quanto l'esperienza magari nei grandi, poi per essere inserito in una big di primavera, insomma, cambia tutto a livello mentale, di pressioni, e non è facile, perché sono ragazzi alla fine e possono sbagliare o possono non riuscire a collocarsi bene in un ambiente diverso, e un ambiente magari anche più competitivo con la primavera da Juve.
A proposito di ragazzi, Kate ci chiede come spiegate Barcellona che schiera un 16enne titolare in Champions League, mentre qua in Italia, soprattutto la Juve, i giocatori devono sempre fare l'altra fila delle giovanili, i prestiti, non dare mai fiducia e farli giocare, visto anche le difficoltà economiche. Credo che la risposta sia anche legata, poi onestamente non conosco i commenti attorno a ragazzi giovani che giocano in Barcellona, che giocano all'estero, quindi i commenti in loco. Però qua, insomma, direi che abbiamo abbastanza chiaro il motivo per cui vanno in campo giocatori a cui vengono date delle responsabilità, non dall'interno, dall'esterno, delle responsabilità che non dovrebbero avere, che al primo errore sono un disastro, vengono fischiati, mugugni e chi più ne ha più ne metta. Credo sia legato a questo, no?
Io sono d'accordissimo con te, perché comunque adesso Miretti è un giocatore della Serie B, un giocatore della Serie B per tanti, perché Fagioli non è all'altezza, e perché guardiamo sempre il centrocampo degli altri, perché il nostro fa sempre schifo, perché poi è questo, i termini che leggiamo sono questi, Miretti è un giocatore della Serie B, Fagioli in una grande Juve ci sarebbe mai arrivato, non lo so, vabbè, Nicolussi Caviglia in questo momento era anche ingiusto parlarne perché ha zero minuti e quindi non è giusto, però poi Ealing, se sbaglia la prima, la seconda, ma giochi con Ealing, dove vuoi arrivare? Siamo questi? Perché poi la frase, cioè, vi giuro, credo che adesso farò un regalo a Simo e anche a me, adesso farò una maglietta che noi metteremo ogni tot con scritto siamo questi, perché sembra sempre quello, però magari con questi si può creare un patrimonio per il futuro. Ma facciamo un salto alla giornata di ieri. E ieri abbiamo portato in diretta due piccoli tifosi della Juventus con un cartello per Dusan Vlahovic, un autografo, e oggi il papà ci racconta le emozioni dei suoi due piccoli bambini.
Beh, anche sua,
hanno vissuto una mattinata particolare all'insegna del bianconero. Ciao Alex!
Ciao, buongiorno, come state?
Bene, bene Alex, allora raccontaci.
Alex, ma siete di Torino?
No. Come, scusa?
Sei siete di Torino? O avete viaggiato?
Sì, della zona nord, zona aeroporto.
Ah, ok, quindi non avete viaggiato tantissimo, ecco, per andare alla Continassa, ecco.
È già grazie che siamo riusciti a scappare questa mezza giornata, questo paio d'ore sostanzialmente.
Certo. Era la prima volta che entravi in
travata? Anche perché presumo non siano molto ricorrenti questi eventi, e quindi su invito abbiamo avuto la fortuna, la possibilità di avere questa fortuna di assistere.
Assolutamente. Alex, allora, raccontaci un po' le emozioni dei tuoi bambini, anche tu in generale, per la giornata, per l'allenamento, per l'accoglienza e tutto quello che c'è intorno all'organizzazione.
Sì, sì, allora, partiamo dal presupposto che mi ha garbato molto la situazione degli addetti ai lavori e soprattutto anche degli addetti alla sicurezza, perché trovare al giorno d'oggi gente col sorriso che ti riceve per un evento del genere ha quel plus, come si dice, in più. E niente, abbiamo assistito questa oretta di allenamento e ragazzi ovviamente molto entusiasti, ma diciamo che la ciliegina è stata l'aver la possibilità di fare le fotografie con i campioni e gli autografi, ovviamente scambiare due battute. Ho apprezzato molto la disponibilità da parte dei ragazzi, ovviamente dei calciatori si intende, non me l'aspettavo, devo essere sincero, e quindi non voglio far nomi, però è stata veramente una bella emozione e ho trovato molta disponibilità da parte dei giocatori che sono venuti dietro gli spalti poi a farsi fotografare, a autografare magliette e quant'altro.
Alex, i tuoi bambini hanno anche avuto la possibilità, hanno anche, avevano il cartellone di Vlahovic, quindi è il loro idolo, da cosa nasce, no? Magari sì, la loro passione,
diciamo,
per Vlahovic.
Tutti gli idoli arrivano e vanno, pochi rimangono e vabbè, inutile citarne. Sì, logicamente prima era Tevez, poi era Ronaldo e adesso abbiamo Vlahovic e Chiesa. Diciamo che sono i cartelli che si portano allo stadio con il nome, il cuore e il numero della maglietta. Abbiamo avuto la fortuna, anche se non era presente in allenamento con la squadra, al momento giusto è stata la fortuna di incrociare Vlahovic e quindi siamo riusciti anche a farci firmare il cartellone di Vlahovic.
Lui è sempre molto disponibile, ha fatto qualche battuta con i piccoli?
Guarda, io non ho avuto la fortuna di incrociarlo, è stato veramente immediato e diciamo che è stato lui a chiamare i bimbi, ma io non ho potuto varcare la zona, diciamo, delimitata. L'ha chiamati lui un attimo perché ha visto, ha intravisto il cartello e un addetto alla sicurezza mi fa, falli andare, però tu aspetta un attimo qua. Va bene, ci mancherebbe assolutamente. Sì, almeno vedere dalla foto che siamo riusciti poi a estrapolare, lui è, penso sia fatto così, non lo conosco bene, quindi non mi permetto di giudicare una persona che non conosco. Niente.
Beh, però
il sorriso, la faccia era molto soddisfatta, più dei miei bimbi ovviamente.
Ma erano emozionati.
Quanti anni hanno, Alex?
Come?
Quanti anni hanno i bimbi?
E loro sono due gemelli, hanno 9 anni e ovviamente la bimba si fa un po' trainare un po' di più, non tanto dal sottoscritto ma dal fratellino.
E la bimba l'ho vista, era timidissima, quindi immagino fosse super timida con Vlahovic, perché lo è stata con me, figuriamoci con un idolo, ecco.
Sì, con quella sorta di montagna di ragazzaccio.
Infatti, direi che lo possiamo...
Non sembra, ma è abbastanza gigante.
Sì, direi che possiamo assolutamente capirla. Alex, siamo stati molto contenti di raccontare la vostra storia e grazie per la disponibilità per questo intervento.
Grazie a voi, grazie soprattutto a tutta la dirigenza, allo staff. Se arrivano alle orecchie queste mie parole sarei onorato. E ecco, un suggerimento: se si riuscissero a fare un pelino di più compatibilmente, immagino che non sia facile, semplice organizzare questi eventi, però ecco, sicuramente ai nostri piccoli bimbi fa molto piacere.
Un abbraccio Alex, grazie mille.
Grazie.
Ciao,
salutaci bimbi. Ciao. Mi sembra Nicole e
Nathan.
Mi ricordavo bene. Salutaci anche i bimbi. Un abbraccio. Buon Alex,
lavoro,
ciao.
Ragazzi.
Ciao Alex.
Quest'anno è un po' più facile organizzare questi eventi perché la settimana è libera.
Sì, poi soprattutto lo fanno sempre nei giorni di Champions, così almeno ci distraiamo un attimo dalle situazioni legate alla Champions degli altri. Simo, rispondi tu Alex, perché io l'ho già detto 1000 volte. I talenti si vedono subito, Miretti sono quasi 3 anni che non azzecca un passaggio, non difendetelo sempre, la realtà è questa al momento. Io, Simo, ormai
guarda,
ho perso le parole.
Kate.
No, lui è Alex.
Kate. Ecco la risposta. Cioè, non c'è neanche bisogno che ti rispondiamo noi. Ecco la risposta. Ecco il motivo.
Io voglio solo dire che per alcuni dirigenti della Juve è il prospetto migliore degli ultimi 10 anni. Però sono tutti incompetenti. Visto, considerato che abbiamo a livello di giovani, perché qualcuno può lamentarsi di investimenti o di scelte sbagliate, ma a livello di giovani la Juve negli ultimi anni ha sbagliato niente. Quindi Alex, manda il curriculum Juventus, che sicuramente a caccia di talenti puoi scoprirne tanti, hai la pazienza giusta per creare un grande team di giovani. Ci chiede Piero da Palermo notizie su Pogba, ha spiegato tutto Simone, oggi ci saranno le controanalisi, molto probabilmente i risultati verranno già oggi o al massimo nella giornata di domani, dopo aver capito e avuto i risultati delle controanalisi si capirà poi il futuro di Pogba. C'è tutto un iter che poi insomma conosceremo passaggio dopo passaggio, ma oggi aspettiamo l'esito delle controanalisi, Piero, quindi tutti Radio Bianconera, tutto Juve, Bianconera News, tutto Mercato Web, tutti i nostri siti del network ti proveranno ad aggiornare nel corso della giornata per ogni novità per quanto riguarda Pogba, ecco.
Sì, quindi c'è attesa, ovviamente, come abbiamo detto sarà sicuramente molto più rapida la risposta rispetto al primo campione, perché questa volta si andrà a ricercare solamente la sostanza che insomma è uscita dal primo test, è stata segnalata dal primo test, quindi sarà più semplice. Fra stasera e credo al massimo domani avremo la risposta definitiva. Spiace dirlo, ma finalmente, perché poi sì, personalmente l'incertezza credo sia la cosa peggiore, è che le cose vadano affrontate e quindi avremo finalmente consapevolezza di quello che è e di quello che sarà, soprattutto. Ovviamente sempre nel rispetto del professionista, ma soprattutto della persona, in questo caso sicuramente vive in un periodo molto complicato.
Simo,
qua a Torino, ovviamente.
Sì.
Però perché insomma, abbiamo visto sia qualche foto, sia qualcosa che
arriva all'orecchio, è qui che continuano ad allenarsi, però è chiaro che è tutto appeso a un filo.
Esatto.
E questo filo è molto... tutti i pezzi del filo piano piano stanno separandosi, è un filo molto delicato,
sì.
Però è tutto ancora appeso a un filo.
Assolutamente sì. Quindi mi dite che Ken, con tutta l'esperienza che ha, non sa ancora fare il suo mestiere, gli devono ancora dire come muoversi. Io credo che questo sia uno dei messaggi più assurdi che abbia letto nella storia di Radio Bianconera. Cioè, io l'altro giorno faccio una live, Simo, con Di Livio e Ferrara, e al netto di un prendersi in giro continuo da parte dei due, sono stati simpaticissimi. Cioè, hanno fatto uno show loro due.
Di Livio onestamente non lo so, però Ciro Ferrara anche in altri ambiti, compreso quelli da opinionisti, sempre super simpatico.
Insieme sono stati strepitosi, lo voglio proprio dire, cioè hanno fatto loro la trasmissione, c'era loro due, si facevano le domande, si davano le risposte in mezzo a valanghe di prese in giro tra di loro, sono stati fantastici, lo voglio assolutamente dire.
La più divertente?
La più divertente quando ha detto dell'Intercontinentale, ha detto vabbè Boxic poteva farne 10, ma a un certo punto fa Ciro tu festeggiavi sempre, io ho dormito con la coppa ma tu non potevi farlo perché noi abbiamo vinta anche con te come avversario, perché dovevamo marcare anche te. È molto divertente, insomma, dire che un tuo compagno di squadra che titolare in una squadra che ha vinto l'Intercontinentale era uno degli avversari, è divertente, era una presa in giro continua, è stato bello lo sketch dei gol con Cherry anche in mezzo, no? Perché Cherry doveva votare qual era il gol più bello tra quelli di Ferrara e di Di Livio, con Di Livio che fa Leonardo, guarda che se ci vediamo all'evento Together della prossima settimana... te ne dico 4, poi si è reso conto che Cherry è gigantesco e fa no Leonardo va benissimo, qual è il tuo pensiero, giudizio. Però proprio loro in un momento, quando hanno parlato proprio con Cherry, gli hanno dato un consiglio, Di Livio fa bisogna lavorare sempre nel dettaglio, anche a 30-32 anni bisogna lavorare, bisogna cercare di migliorare, bisogna cercare di approfondire tutte le conoscenze calcistiche, perché cambiano i tempi, cambiano i ritmi, cambiano i palloni, cambia tutto, il modo di passare la palla, il campo bagnato, e bisogna far sì che ogni giorno in allenamento tu riesca a trovare qualcosa in più. Perciò Ken, a 23 anni, perché non deve ancora lavorare sui particolari? Deve farlo Rabiot a 28, deve farlo Danilo a 33, a 32, deve farlo chiunque, Szczęsny a 33, cioè anche più... grandi devono lavorare sul dettaglio se vogliono continuare a rimanere così forti. E abbiamo direi anche un discreto esempio, che si chiamano Ronaldo e Messi, che nonostante l'età hanno lavorato sempre di più degli altri per diventare, per rimanere quello che sono. Lo vediamo con Modric, con Kroos, perché Ken non lo deve fare? È una cosa che credo vada proprio in contrapposizione col gioco del calcio. Poi ovviamente questo è un messaggio perché Ken non piace, e quindi bisogna attaccarlo in qualsiasi modo, basta dire Ken e c'è qualcuno che può scrivere qualcosa di negativo. Ma un ragazzo che si ferma a lavorare con uno dello staff è un qualcosa di giusto. Lavorare in più non è scontato, perché uno può tranquillamente dire boh, il mio l'ho fatto, sono venuto all'allenamento.
Ma poi a prescindere dal fatto che ormai non è tutto così semplice, è così facile, poi la punta, a seconda delle richieste, delle partite, delle situazioni, deve muoversi in maniera differente. Certo. Quindi, oltre al fatto che non è che sono tutti capaci a fare tutto, ma hai anche delle richieste particolari su cui magari, anzi senza magari, su cui devi lavorare sempre di più. E aggiungo, in chiusura di questo discorso, ricordo, per carità, per qualcuno... diciamo così, no? Il tempo è già passato, ma Ken ha 23 anni.
Sì, tra l'altro Simo, stavo leggendo, uno degli attaccanti, possiamo
23.
Sì, possiamo dire uno degli attaccanti anche più importanti, no? Degli ultimi 30 anni di italiani, che è Luca Toni. Stavo guardando, Luca Toni fa la sua migliore stagione a 30 anni e poi va al Bayern Monaco. Due anni prima, quindi a 28, era in Serie B a Palermo e nasce il grande Luca Toni, quello dei gol dalla Serie B alla Serie A e poi la Fiorentina, e e poi ancora il Bayern Monaco, e comunque una carriera importante con un titolo anche di campione del mondo. Ecco, se Toni si fosse fermato a sono alto, grosso e la gioco solo di testa, rimaneva un giocatore da Serie B, da squadra no, che poteva garantire in Serie B tot gol e magari neanche una permanenza in Serie A, e invece poi è andato a giocare anche la Bundesliga, a vincere un titolo in Bundesliga con Ribéry, ha vinto un campionato del mondo. Cioè, direi che il lavoro può aiutare. Toni, a livello tecnico non mi sembrava Maradona, però poi magari mi ricordo male, ecco.
No, stavo sorridendo perché ho detto un messaggio
di gatti e cani.
Sì, di cui no, cioè, totalmente fuori contesto, non capisco perché, per carità, è simpatico Fabrizio da Napoli, sì,
però ha ragione.
Dal nulla,
gatti
dal nulla.
Cani.
Lo vuoi leggere tu, Fabio?
No, leggilo
tu. Lo vuoi leggere tu, Fabio? Io.
Ma sì, allora, ma se la famiglia di Federico Gatti decide di adottare un cane, si deve prima accettare che il cane vada d'accordo con i gatti?
Che è molto simpatico,
no,
anche
splendido.
Avere ragione, ma il dubbio che mi è venuto in mente è perché?
No, è splendido.
Why?
No,
perché in questo momento? Va benissimo.
È splendido. Fabrizio, sei un grande.
È più un messaggio dal venerdì.
Sì.
Da venerdì, quindi.
Ma da quanto avevi in mente di scriverci questo messaggio? Non può essere un guizzo così di questo giovedì.
Anche perché gatti non l'abbiamo mai detto.
Mai nominato.
È una parola che oggi non abbiamo mai detto.
Ma no, mai nominato. Ma sei fantastico. Infatti, prima quando l'ho visto, no? Poi ero preso dal tuo discorso e l'ho completato. Sono riuscito a sorvolare questo splendido messaggio. Ma in tutto questo va un attacco confusione incredibile dentro di me, no? Come nei Pokémon. Camillo è confuso, decide di autocolpirsi. Ecco, credo sia stata questa la mia reazione. Grazie, Fabrizio, perché ogni tanto no. Stemperare dal poco entusiasmo che c'è qua è sempre molto bello.
Il club degli inviati.
Sta arrivando, è arrivato con un pit stop degno della Red Bull. Non ce ne vogliono gli amici della Ferrari, però quelli della Red Bull vanno più forte in tutto. E quindi, insomma, adesso stanno arrivando i messaggi su gatti. Ma calma, ragazzi, perché se no non riusciamo ad andare avanti. Fabio in regia e voi al nostro numero di telefono 340-5425-324. Simo, Luca Toni aveva un'altra testa. Rispetto a Moise Kean. Marco, io non so che tipo di rapporto tu abbia con Moise Kean. Dico solo che negli ultimi 2 anni ha passato le vacanze solo a lavorare con uno staff quotidianamente per migliorare. Lo scorso anno ha perso tanti chili di massa muscolare per migliorare il suo fisico e continuano a cercare di migliorare sempre di più per guadagnarsi un posto in nazionale o guadagnarsi un posto alla Juve. Se questa è una testa sbagliata va benissimo, però sono dei preconcetti perché qualche ritardo è arrivato a chiunque, qualche ritardo l'ha fatto chiunque e comunque fa parte, no, anche di, non so, che parte caratteriale, che è un difetto che può capitare. Io sono ritardatario, sì, ma il 90% delle volte ormai l'ha capito, esce 10 minuti dopo perché dice tanto questo arriva 10 minuti dopo. Però non lo faccio con cattiveria, no. Sono un ritardatario, ho questo difetto, chiedo scusa, dovrei migliorare su questa cosa, chiedo scusa. Idem Ken o qualcun altro. Cioè, non penso che tutti voi nella vita siete perfetti, arrivate puntuali, sempre puliti, pettinati, stirati. Capita, paga la multa, non viene convocato, però non credo che questa sia una testa sempre sbagliata.
Allora, vado Gianni da Figline, volevo chiedere informazioni su Ealing, ma è infortunato, è semplicemente scelta tecnica il suo scarso impiego.
No, non è infortunato, no, è sempre tra i convocati, è praticamente sempre in panchina, è una scelta tecnica quella su Ealing Junior, preferisce Allegri, Cambiaso e Kostic. Ross ci manda una formazione, in porta chiunque a sinistra, Cambiaso a destra. Importa chiunque, no, aspetta, okay. Importa chiunque, virgola, perché mi mancano le virgole. A sinistra Cambiaso, a destra Danilo, i centrali Bremer Gatti, tra centrocampo Miretti,
sinistra, Locatelli centrale, Fagioli a destra, attacco Chiesa, Vlahovic, Weah. Questo è il 4-3-3 di Ross che salutiamo.
Io mi sono perso a centrocampo, però sento Miretti, Fagioli
e Locatelli.
E Locatelli, ok. Non lo so, come vi abbiamo detto, la difesa 4, ragazzi, credeteci fino a un certo punto. Non era un lavoro fatto in funzione della difesa 4, ecco, era gli ultimi 5 minuti di allenamento in una partitina, e quindi diciamo che è stata più una soluzione, magari una prova, dove può capitare, no, di inserire Yıldız e metterlo sulla tre quarti dietro le due punte. Allora a quel punto cercare di dare, no, dei dettami tattici a Yıldız in fase di pressione, ecco, se gioca sulla tre quarti, salire in maniera importante, però non è in questo momento una soluzione.
Ricordo ragazzi il nostro numero di telefono 340-542-5324 per messaggi di testo e note vocali. Ricordo anche che potete seguirci scaricando l'app di Radio Bianconera gratuitamente sul nostro sito www.radiobianconera.com, su chi ha a disposizione una Smart TV può scaricare l'app lì, chi ha a disposizione l'app Samsung TV Plus, c'è il canale 4518, potete seguirci in diretta, potete seguirci in differita grazie ai podcast che caricano i nostri tecnici immediatamente, insomma qualche minuto dopo la fine delle trasmissioni, insomma potete ascoltarci e seguirci come quando volete. Ieri però, oltre all'allenamento aperto della Juve, più o meno negli stessi minuti ha aperto le porte del proprio allenamento anche il Torino, e visto che siamo a due giorni e domani sarà giornata di conferenze ricchissima di parole, non solo, facciamo una piccola chiacchiera, un piccolo punto in casa Toro con il collega di Tutto Mercato Web, Emanuele Pastorella. Ciao Ema, buongiorno.
Ciao Ema.
Eccoci, buongiorno a voi.
Ema, ieri entusiasmo a seguire l'allenamento del Toro?
Sì, entusiasmo un parolone, nel senso che comunque...
Per quello, lì volevo arrivare, perché poi, ecco, se c'è una cosa che mi sembra il Toro quest'anno, un po' è triste rispetto all'anno scorso, c'è proprio la parola che mi viene in mente, ecco, guardarlo anche il Toro.
Sì, diciamo che più passano le giornate di campionato e più il Torino, diciamo, si appiattisce, perché comunque... C'era stato un buon avvio di campionato, eccezione fatta per le due giornate iniziali con Cagliari e Milan, con un solo punto con i sardi in casa e poi la batosta di Milano. Poi ci sono state queste due vittorie consecutive tra Genoa e Salernitana, il pareggio in rimonta contro la Roma, quindi comunque sembrava un po' la spinta verso l'alto per il Torino. E poi di nuovo ci sono state queste due prove negative in ombra, giustamente come dicevate voi, tristi, con la sconfitta per 2-0 a Roma con la Lazio e soprattutto lo 0-0 interno con il Verona. Quindi sicuramente non è un Torino ricco di entusiasmo, è un Torino che come al solito viaggia tra alti e bassi, non si capisce ancora bene quale possa essere l'obiettivo della squadra al netto delle ambizioni d'Europa. È appunto un Torino che è ancora un po' da definire e da decifrare.
Ma io voglio chiederti, ho visto il Toro più volte nel corso di questo inizio di campionato, anche perché giocando, non so, lunedì, molto spesso lunedì, giocando anche da solo molte volte, sono riuscito a guardarlo con abbastanza attenzione. Non mi sembra una squadra di Juric, cioè mi sembra una squadra molto meno verticale, molto più orizzontale e con pochi cambi di ritmo. Cioè, lo scorso anno comunque vedevi anche delle folate di Toro, no? Intensità, corsa, aggressione. Quest'anno mi sembrano proprio solo duelli individuali, ma molto piatto anche nel possesso palla.
Sì, diciamo che anche noi, comunque, diciamo, sponda granata, abbiamo un po' notato questo cambiamento del Torino proprio a livello di verba agonistica, di fuoco dentro... durante le partite. In qualche modo abbiamo anche provato a chiederlo a Juric, diciamo che la sua spiegazione è stata data da un punto di vista delle caratteristiche dei giocatori, specialmente a centrocampo, nel senso che ora si sta cercando maggiormente di puntare su giocatori più di piede che di corsa, più di costruzione che di interdizione. In questo senso si può leggere un po' il cambio di modo appunto di giocare del Torino, che con Ricci e Ilic è più portato a costruire piuttosto che a distruggere. Poi ovviamente c'è anche un discorso proprio di corsa, di grinta, che in qualche modo sembra essere un po' diciamo sopita rispetto agli anni passati. Quindi adesso sicuramente Juric dovrà in qualche modo far presa sui propri giocatori. Il derby ovviamente è una partita che si prepara da sola, però anche dai tifosi ci si aspetta una carica agonistica diversa.
A livello di infortuni, acciacchi, recuperi, non recuperi, come arriva il Toro?
Diciamo che il Toro arriva bene in attacco, nel senso che al momento non ci sono grosse defezioni. C'è Pellegri che ha i suoi soliti fastidi muscolari, però in ogni caso non è una delle prime scelte di Juric, però comunque a disposizione a Sanabria, a Zapata, che probabilmente si giocheranno un posto e non giocheranno insieme. Sulla tre quarti ha tutte e quattro le pedine a disposizione, quindi Vlasic, Radonjić, Sek e Karamo. I problemi semmai sono in difesa, dove Gigi è indisponibile, Buongiorno è indisponibile, si prova a recuperare Sazonov, che ha subito questa brutta botta alla caviglia, però di fatto è una contusione, quindi è tutta diciamo nelle mani del giocatore e nel recupero da appunto una contusione al piede. In caso contrario si proverebbe a far stringere i denti a Zima, che è un altro giocatore acciaccato che continua ad avere problemi al ginocchio. In caso contrario, proprio in emergenza più assoluta, si andrebbe ad adattare Tamezze, come già successo contro il Verona, gara in corso. E poi ci sono gli esterni. Sugli esterni Vojvoda sta provando a recuperare. D'altra parte si è perso Soppi, che ne avrà per almeno un mese e mezzo, due, per una lesione muscolare, quindi anche lì non ci dovrebbero essere grossi dubbi. Quindi si va avanti con Bellanova a destra e Lazzaro a sinistra.
Ma sei pronto invece per oggi pomeriggio? Non sappiamo se sei stato convocato per il derby giornalisti, ecco, questa è...
Lo sento più del derby di sabato, visto anche come si avvicinano Juve-Toro con questi 2-0-0 tra Atalanta e Verona. Sicuramente ci saranno più gol, ecco, poi vedremo oggi pomeriggio cosa succede.
Sì, assolutamente, noi proveremo anche a farlo vivere ai nostri ascoltatori, ma faremo dei collegamenti, insomma, non so ancora se giocherò con le cuffie, ecco, questo posso rivelartelo.
un po' come ai derby del cuore, no? Che i giocatori giocano col microfono.
Io proverò a fare questa cosa, ovviamente dopo un secondo mi arriverà una pallonata nell'orecchio, ma e finirà in tragedia, ma comunque insomma ci daremo l'appuntamento oggi sul campo anche per anzi soprattutto per divertirci, ma
solo,
saremo,
credo,
certo. Saremo elegantissimi di rosa vestiti, ma possiamo dirti questo.
Ah ecco, quindi voi rosa, noi andiamo sullo stile classico, non azzardiamo la terza maglia del Toro a pois nera e arancione, ma andiamo sul classico granata, quindi almeno sulle maglie siamo d'accordo.
No, invece abbiamo puntato sul Mr. Pink, siamo con la terza della Juventus, quindi saremo carinissimi, ecco, saremo sicuramente carinissimi. Poi io ti segnalerò anche un prontissimo Simo in versione portiere.
No, io i collegamenti li faccio io, vado solo perché se arriva un uomo in più, altrimenti io avrei serenamente fatto quello che è il mio lavoro, ossia il classico giornalista magari inviato sul campo e basta. A me di...
Il bordo campista.
Esatto, dai. A me di giocare interessa veramente il giusto. Detto questo, ma ho ancora una curiosità. Che versione di Radonjić ti aspetti sabato?
È un po' il dilemma che si pone anche Juric, perché anche con l'allenatore abbiamo trattato più volte il tema Radonjić. Lui l'ha definito un artista, che vuol dire che può farti una partita da 8 come una partita da 4. È difficile che Radonjić abbia mezze misure. In questo periodo ci stiamo assestando sul 4 e tra l'altro anche lunedì col Verona è stato sostituito a inizio secondo tempo con qualche polemica, una bottiglietta rotta, però quello ormai ci siamo tutto sommato abituati con il serbo. Sicuramente può essere un'arma per il Torino, perché di fatto è un po' l'unico che possa creare superiorità sulla tre quarti o per livello tecnico, anche perché in questo periodo anche Vlasic è particolarmente spento. Al momento non me la sento di darlo titolare al 100%, nel senso che comunque in un discorso di rotazioni Juric sta tenendo tutti sulla corda, quindi veramente i quattro trequartisti, Vlasic, Sek, Caramo e Radonjić hanno più o meno tutte le stesse chance di partire dai titolari, proprio appunto per un discorso di tenere tutti sulla corda per provare a fare un grande derby e cercare questa impresa che in caso della Juve manca dal 1995.
Ma io ti dico solo che il direttore Antonio Paolino, uno dei grandi organizzatori del derby tra giornalisti di oggi, è carichissimo. Io non l'ho mai visto arrivare con questa ferocia agonistica nei corridoi della nostra redazione, quindi a te il compito di fermarlo, ecco, insomma.
Vedremo appunto oggi pomeriggio. Io come dicevo prima, oggi sono in versione bagna. Vedremo un po' com'è.
Hai lo stesso calcio?
Se calciassi come Vagna, la palla finirebbe in piscina allo Sporting, quindi faremo il possibile. Ecco.
Ma grazie mille, un abbraccio, buon lavoro.
Grazie a voi, un piacere.
Un ringraziamento a Emanuele Pastorella, collega di Tutto Mercato Web, su questo punto sul Torino. Che Torino sarà?
Non lo so. Non lo so, perché
un po' la stessa risposta, no, che possiamo dare all'ultima settimana della Juve, no? Che non sai bene che cosa aspettarti.
Mi immagino la classica frase di Allegri, no? Non nel pre, ma durante la partita, chiedere alle punte di allargarsi, perché sai che quando ti vengono a prendere a uomo devi allargarti per creare, no, spazi centrali da prendere con le mezzali. Però l'ha detto anche un po' ieri durante l'allenamento. Poi per il resto.
Allora, se il ragionamento è questo, se la tendenza può essere a volte ad allargarsi, allora ha molto più senso mettere Candy Milik.
Sì.
A Milik puoi chiedere di abbassarsi.
Infatti.
Ma non di. Cioè, lo scorso. Fa molto più in fatica ad allargarsi, mentre invece avendo Ken e Chiesa possono stare stretti e larghi.
Infatti, se non ricordo male, lo scorso anno le due partite col Verona le decide Ken. Adesso non. La prima sicuro. In casa non mi ricordo quale delle due chi l'ha decisa. Abbiamo vinto 1-0, però credo entrambe Ken. Adesso poi non sto andando a memoria sulla seconda, perché la prima sicuramente ha segnato Ken e c'era la coppia Ken Milik. Io ti dico, per me Ken parte titolare. Vlahovic ieri ha messo le scarpette, lo sappiamo, no? Sembra che quando metti le scarpette è un segnale positivo.
Sì, ma su Vlahovic c'è poco da aggiungere, cioè se il fastidio va via, Vlahovic può giocare, cioè non è che bisogno di fare allenamenti, atletizzazione, qui una prima mette, solo questione di non avere dolore, se non ha il dolore può giocare, quindi è veramente una situazione da vivere H24.
Però la capacità, se riesci, di giocare con un uomo tra le linee che attacca la profondità e che si allarga, ecco, Ken è sicuramente bravissimo. Normale che dall'altro lato, con un Chiesa che tende ad allargarsi, la qualità, no, anche nel gioco di sponda migliore rispetto a quella di Ken, di Milik, al netto non deve buttarsi, perché deve finirla, di cercare di prendere solo falli, lui può essere una soluzione, tant'è che lo scorso anno il gol proprio di Verona all'andata, quello di Ken, nasce da un bel movimento a tre. Tra gli attaccanti della Juventus, Milik, Ken e poi una verticale credo di Rabiot proprio per Ken stesso, quindi vedremo se sarà questo lo spunto. Però ovviamente quando c'è stato, no, il derby quasi sempre ha chiesto agli attaccanti di portare via il più possibile i difensori, perché venendo a prenderti a uomo più lasci spazio, più per i centrocampisti o per la seconda punta può esserci la possibilità di fare gol.
E allora a questo punto, se poi si devono inserire le mezzali, forse più Miretti di Fagioli.
Per me Miretti questa volta sì, perché piuttosto dobbiamo cercare di trovare, secondo me, più il braccetto di sinistra Danilo in mezzo al campo, perché comunque l'ha dimostrato nel poco che abbiamo visto con l'Atalanta, quando Danilo è venuto a prendersi la palla in mezzo al campo, si è riusciti a fare uno sviluppo dell'azione migliore, ma non per i piedi di Danilo, ma perché non vengono a prenderti il braccetto e te lo battezzano in fase di impostazione, e quindi cercare di costruirlo quasi come un centrocampista centrale, cosa che facevamo, anzi, con Alexandro facciamo. E questo non vorrei aprire il discorso Alexandro, ecco, perché poi è un attimo che finisce tutto in un delirio, però cercare di prendere quella corsia lì, perché qualsiasi squadra comunque ti battezza la pressione del braccetto. Ovviamente il Torino proverà, come faceva l'Atalanta nella partita di domenica, a farci impostare da destra. Ovviamente cercheranno di far arrivare la palla a Gatti e non a Danilo, però come si fa con l'Inter, che provi a portarle a destra piuttosto che a sinistra dove c'è Bastoni.
Sì. Quindi Gatti favorito, direi, per partire dall'inizio. In questa partita molto fisica ci sta, insomma, molto fisica, e dove serve anche rapidità, direi che può essere l'interprete giusto. Poi
anche se io l'opzione Rugani in questa partita me la giocherei, addirittura forse rischierei Bremer braccetto di destra, però è una cosa che comunque con il tipo di attaccanti, no, che ha il Toro, Rugani,
però,
secondo me
sono d'accordo, però Bremer in questo secondo me è ancora meglio di Rugani, cioè è meglio di Rugani, cioè nel duello fisico secondo me è meglio di Rugani Bremer, che è difetta in altre situazioni, però nel duello fisico onestamente tengo Bremer contro Zapata.
Sì, però credo che lui ha la qualità di Rugani, è che è molto più rapido nella partenza nei primi metri, quindi soprattutto se si appoggia, una volta che si appoggia l'attaccante Bremer fa più fatica, invece Rugani se si appoggia a Zapata è bravo nell'intervento perché è più rapido. Però sono qualità, dipende che partita vuoi fare. Se vai in avanti, meglio Bremer. Se aspetti indietro, forse scelgo Rugani. Però sono dettagli. Questo poi fa parte degli allenatori, dello staff, dei match analyst. Loro sono ben pagati per prendere questo tipo di decisioni. Però hai delle opzioni diverse, no? Per come scegliere la difesa e come farla impostare. O magari mette Rugani braccetto di destra.
Leggo il messaggio di Jerry che ci dice: in molti chiedono alla Juve un gioco veloce con più presenza nella metà campo avversaria. Per fare questo c'è bisogno di palleggiatori bravi nel muovere il pallone e velocemente capaci di giocare tra linee sotto pressione. Quali sono i giocatori della Juve capaci di farlo? Nella vecchia Juve l'asta centrale era formata da Bonucci, Pjanic, Dybala, Higuain e tutti i giocatori che facevano della tecnica individuale il loro punto di forza. Ci dice Jerry. Poi,
ma infatti secondo me questa Juve non deve essere una Juve dominante dal palleggio o una Juve che ti schiaccia nella tua metà campo per 80 minuti. Questa deve essere una Juve rapida, cioè una Juve che prende, recupera palla e ti butta nello spazio, tre passaggi va davanti. Non immagino una Juve tipo Barcellona, no? Che ti tic, ti toc, lì davanti. Immagino una Juve che recupera palla e si butta negli spazi, questo sì. È questo che sta dicendo anche Giuntoli, sta dicendo Allegri da due mesi a questa parte. Per fare fraseggio, possesso palla ampio, non siamo neanche così attrezzati, questo lo sappiamo bene.
Sì, stavo riprendendo le frasi di Chiesa questa mattina a Tutto Sport. Dice sulla modalità di giocare, idea che comprende l'intenzione di prestare alto l'avversario, così come quella di essere più propositivi possibile con il pallone tra i piedi. Questo è alla fine.
Cioè, se volevo fare del possesso palla e del tutti nella metà campo avversaria, lo potevamo fare lo scorso anno con Di Maria seconda punta, che non fa dell'intensità, non fa della rapidità negli spazi il suo punto di forza, no? Quest'anno che hai Chiesa, perché devo accorciare gli spazi se ho un contropiedista? Sì, cioè, io devo recuperare palla il prima possibile e verticalizzare Chiesa in maniera che non ci sia un raddoppio. Perché se Chiesa non è raddoppiato, e fai come con Leao, e può correre in campo aperto e può generare tantissime cose. Noi, l'unica cosa che non dobbiamo fare e essere lenti nella metà campo avversaria. Poi possiamo anche partire da 70 metri. Se abbiamo quella forza lì, allora siamo straordinari. Magari partire dalla tre quarti, o anzi da quasi il centrocampo, con un bel recupero palla e poi andare.
Certo.
che è quello che ha detto Chiesa, no? Pressione alta.
Eh sì.
Quindi pressione alta vuol dire recuperare il pallone non solo geograficamente in una posizione più vicina alla porta avversaria, ma anche con molto probabilmente almeno 3-4 avversari che hai alle tue spalle, sì, e che non hai, no? Già tutti di fronte a te da dover superare, e quindi spazi più ampi e quindi possibilità di dar sfogo alla velocità, no? Di giocatori come Chiesa. Poi qualche altro messaggio. Amico da Modena dice: quindi si può vincere attaccando fino all'ultimo per cercare di vincere, non facendo melina alla bandierina per accontentarsi del pareggio.
Antonella ci chiede se sabato ci fosse un'allegrata con un cambio di modulo, visto le prove fatte in allenamento. Voi che ne pensate? No, Antonella, non è stata fatta nessuna prova, sono stati fatti tre minuti con una pressione di Yıldız per probabilmente vedere, no, quando, se mai si giocherà in quella soluzione di campo. Yıldız deve fare una pressione centrale e gli altri due devono allargarsi, ma è una pressione sul ruolo di Yıldız. Io credo che la difesa 4 non sia stata mai provata con 5-6 allenamenti e con dei, non lo so, video o delle prove con tutto lo staff, ecco.
Gianfranco: con la mentalità attuale non avremmo mai vinto una partita come ha fatto la Lazio ieri, ci saremmo accontentati del pareggio e basta. Poi Mirko: buongiorno ragazzi, ricordo lo scorso anno tutti che gridavano che Fagioli e Miretti dovessero giocare sempre, senza se, senza ma. Questo fa parte, Mirko, no, di quello che ripetiamo spesso.
È corrente di pensiero.
Sì, è quello che ripetiamo spesso: chi non gioca è sempre più forte di chi gioca.
Sì.
Poi ci rendiamo conto che chi non gioca va in campo e non è che la situazione non migliori più di tanto rispetto a quella che è stata di quelli che hanno giocato fino a quel momento lì, quindi fa parte un po', no, anche di questo gioco.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e a fianco a me c'è
Simone Di Noi, in regia Fabio. Voi al 340-542-5324 in questo giovedì 5 ottobre, che è una giornata decisiva sicuramente per il futuro di Paul Pogba, che insomma avrà l'esito oggi, al massimo domani, di queste ormai purtroppo, aggiungo io, famose controanalisi dopo la positività comunicata l'11 di settembre al testosterone sintetico da parte del Tribunale Nazionale Antidoping. Oggi campione B, per sempre, lo ricordo, lo specifico, che è stato prelevato il 20 di agosto, quindi non è un qualcosa di recentissimo, quindi è sempre lo stesso campione che viene prelevato appunto per queste possibilità, quindi eventuale positività, e quindi poi la richiesta che può fare il diretto interessato di controanalisi viene prelevato in due, insomma, provette differenti lo stesso giorno. Oggi queste famose controanalisi, la presenza di avvocati, periti di Paul Pogba, perito che questa volta c'è, non c'era il 20 di settembre, che era la prima data fissata, poi proprio perché era indisponibile il perito è stato tutto rinviato alla giornata di oggi, e oggi insomma si svolgeranno in quel di Roma. E siccome, come vi abbiamo spiegato prima, a differenza delle prime analisi che vengono fatte per cercare qualsiasi tipo di sostanza che non sia accettata, questa volta si andrà nel dettaglio e nello specifico di quella che è stata rilevata, e dunque sarà molto più rapido. E fra stasera, credo al massimo domani, mi viene da dire soprattutto Pogba, perché insomma soprattutto Pogba, poi proprio leggermente più sotto la Juventus, e poi dopo tutti quanti noi sapremo insomma finalmente quella che è la situazione.
Ma Danilo centrocampista è proprio un'eresia? No, amico, che non ti firmi.
Anzi,
ha giocato,
sì, proprio Pirlo,
proprio nel derby, proprio
anche, anche Pirlo, no? Il primo, sì, sì. Che, cioè il primo prima la Juve, poi
ma anche,
credo che qualcun
anche
altro
Allegri alle prime giornate di campionato del suo ritorno con l'Udinese, dopo che aveva messo in quel ruolo lì Ramsey. Però onestamente, al netto che poi devi, hai la coperta, se la tiri da una parte scopri dall'altra, e in quel caso devi trovare un altro difensore centrale che possa giocare a sinistra. però credo che lui non abbia i tempi di gioco per innalzare la qualità della Juventus. Ecco, se c'è una cosa in cui fa fatica Danilo è impostare, e invece una cosa che sa fare molto bene è difendere, quindi direi di tenerlo più verso la difesa piuttosto che in mezzo al campo. Ciao ragazzi, per me Allegri stupisce tutti, stavolta gioca con un 4-3-1-2.
Andrea da Vicenza,
portiere lo mettiamo noi, quindi Szczęsny, Cambiaso, Danilo, Bremer, UEA in difesa, Rabiot, Locatelli, Fagioli, il Diz, Chiesa, Milik. Secondo me no, perché UEA vedo molto difficile che possa giocare titolare. E
ieri era stanco?
Ieri non era stanco, ieri ha giocato da esterno di destra nel 3-5-2 classico, ma ad oggi per me non c'è paragone. Poi sicuramente può crescere, però io sono sempre convinto, no, che non si debba, no, permettere il nuovo perché è nuovo e perché è veloce e perché viene preferito a livello, no, di simpatie per McKennie, ma quando è pronto. E quando è pronto deve fare una prestazione diversa rispetto a quelle che ha fatto con Udinese e Bologna, dove al primo tempo insomma stoppava, la tornava indietro perché era un po' terrorizzato anche dalla situazione in generale. Ecco, ad oggi McKennie ha un ruolo ben definito, UEA meno. Bisogna avere solo un po' di pazienza su UEA, credo.
Fabio, veniamo da te, dai, ascoltiamo qualche vocale.
Ragazzi, buongiorno. Una mia semplice curiosità: ma sbaglio o quando la Juve non partecipa alla Champions tutte le squadre sembrano battibili, squadre che non sanno nemmeno loro come si ritrovano in Champions, mentre poi quando giochiamo noi ci ritroviamo il Real magnifico, il Barcellona imbattibile, il Benfica più forte degli ultimi anni? È una mia semplice curiosità, o è una coincidenza, o è proprio così?
Ma credo sia una coincidenza, però se ci pensi effettivamente Benfica, che ha affrontato la Juve l'anno scorso, era sicuramente, insomma, inferiore alla Juve, però era uno dei più forti.
Sì.
E poi anche quello che ha affrontato l'Inter, ma non per sminuire quello che ha fatto l'Inter, figuriamoci, però comunque perde Enzo Fernandez, che è un giocatore molto importante, poi al netto della fatica che sta facendo il Chelsea in questo momento, però sicuramente è un giocatore molto forte. Non lo so.
Guarda,
in alcune cose sì, in altre credo che ci siano squadre comunque forti.
Io credo che il Napoli l'altro giorno abbia affrontato un Real Madrid strepitoso, però Real Madrid nel girone ha sempre, no, dei punti, delle partite dove è svagato, dove
un po' più leggero.
Cioè, il Real l'altro giorno col Napoli difeso malissimo, c'è stata un'occasione dove lasciano tranquillamente saltare Osimhen in area lì serenamente, perché tanto loro poi sanno che uno te lo fanno, due magari anche, e te ne ha fatti tre con un po' di fortuna l'altro giorno, perché poi alla fine è vero un missile di Valverde, però coccia sulla testa di Meret, e lì è fortuna, lì è assolutamente fortuna. Però il Real Madrid mi sembra veramente molto molto forte. No, voglio vedere il Paris Saint Germain, perché lo scorso anno il Paris Saint Germain era una squadra con delle certezze molto più grandi, anche perché il gruppo era il solito, e invece quest'anno è cambiato talmente tanto il progetto che può veramente fare il fenomeno in una partita ed essere normalissimo, anzi in grande crisi l'altra.
E che, come Radonjić.
Sì, è come un po' la mia carriera scolastica. Diciamo che poteva essere in giornata, come no, da un momento all'altro. E quindi diciamo che su quello sono curioso di vederlo, Jenny. Ecco, col Milan sono molto curioso, perché anche il Milan stesso in Europa può magari avere dei momenti straordinari con un Leao soprattutto. Ecco, per me la forza del Milan è che sa mettere in ritmo Leao.
Sì, ma prescindere da questo, sulle squadre, diciamo che credo, come spesso capita, che poi il reale valore, no, lo si veda su una competizione come la Champions League, poi tra qualche mese.
Guardate il City. Due volte ha fatto fatica, perché è passata in svantaggio addirittura la prima e poi la ribaltata, però con molta calma, insomma, gestendo. Anche ieri credo che poi alla fine, insomma, è andato in gestione, fa un bellissimo gol Lipsia. Però
Fabio, torniamo da te.
Ciao ragazzi, Stefano da Latina.
Ciao Stefano.
io sento tante critiche verso Miretti pure oggi,
come sempre.
Io probabilmente di calcio non capisco niente, però a me mi sembra che quando questo ragazzo gioca, anche se poi l'allenatore per secondo me, alla fine del primo tempo lo toglie quasi sempre, però quando gioca titolare a me sembra che la squadra c'ha un piglio proprio diverso. Sarà un caso, però insomma mi ricordo anche a Udine, per esempio, uno dei giocatori più vispi, uno che la sa giocare negli spazi, uno che ha l'intuizione. Io spero che giochi anche sabato contro il Toro. E poi anche una preghiera a tutti i fratelli juventini: damo se n'ha calmata, santa miseria, la squadra è in ricostruzione, non gioca bene, quello che vi pare, però ogni volta basta un pareggio che parte l'inverosimile.
Stefano, ti abbracciamo e ti aspettiamo nel nostro carro piccolino di Miretti. Il tuo discorso lo facciamo da tantissimo tempo. A volte non si analizza quello che dà un giocatore anche senza palla, perché quello che fa senza palla Miretti è un lavoro molto importante, dà sempre una linea di passaggio in più, è un moto continuo e si è visto principalmente anche nel primo tempo con la Lazio, dove i suoi movimenti hanno letteralmente mandato in crisi, in tilt la difesa della Lazio. Però guardiamo molto di più il tabellino rispetto ai movimenti senza palla, che quelli sono sempre molto molto sottovalutati. Simo, non so se tu ieri ti sei soffermato solo nella partita del Milan o hai visto tutte le altre, però nella partita del Milan, e faccio i complimenti a Marco Da Lucca, fa un nome, dice Schlottenberg del Borussia Dortmund, prima che arrivino gli altri. Ieri mi è sembrato interessante, difensore mancino, difesa 3. È molto fluida la difesa del Dortmund, a me è piaciuto tantissimo, soprattutto porta la palla come un centrocampista, ha un cambio di passo incredibile, mi è piaciuto molto, anche a livello difensivo non ha disdegnato, bravo. E quindi Marco, sì, è un nome che mi è piaciuto, almeno anche a me ha colpito, poi magari l'ho visto solo poche volte e rischio di essermi sbagliato, perché bisogna guardarlo sempre più di una volta, molto di più. Però mi ha impressionato ieri, soprattutto nella qualità nel portare la palla.
Sì, lui, beh, l'avete detto voi, mancino. Dortmund l'ha acquistato, se non sbaglio, un paio d'anni fa. Non quest'estate, quella prima, quindi il secondo anno dovrebbe essere al Dortmund. Buono, è alto.
Sì.
Che insomma mi sembra più di 1,90. È un
tecnico.
È un bel giocatore. Il Dortmund l'ha pagato già tanto. Giusto così, no? Per contestualizzare, già la scorsa estate dal Friburgo una ventina di milioni di euro, quindi sicuramente adesso costa di più di quello che è, di quello che è stato pagato, però sicuramente anche ieri ha fatto una bella impressione, un bel giocatore, è un titolare del Borussia Dortmund.
Tra l'altro tiene in panchina Sule, che è arrivato dal Bayern Monaco, e il Bayern Monaco non voleva cederlo, c'è una storia, no? Uno dei pochi giocatori che fa il percorso inverso, che chiede al Bayern Monaco di essere ceduto al Dortmund, solitamente il contrario, quindi insomma è uno che sa tenere anche in panchina qualcuno di livello come l'ex centrale del Bayern Monaco, perciò sì, un bel nome. Sono Angela, vi seguo tutti i giorni, vorrei che Allegri giocasse contro attaccanti, Chiesa, Vlahovic e Ken, che ne pensate? Vi faccio tanti complimenti per la vostra competenza e professionalità. Grazie Angela, ti abbracciamo anche noi. Chiesa, Vlahovic, Ken, a me piacerebbe tanto vederli, però non credo li vedremo mai se non in condizioni magari un pochettino più di spinta, però anche a Sassuolo l'idea non è stata quella di mettere il tridente con Ken, ma di togliere Vlahovic, perciò credo sia difficile vederli insieme.
Riccardo da Bassano, è così assurdo pensare a una difesa 4 con Gatti terzino destro bloccato, UEA davanti a lui libero di spingere? Assurdo no, non credo che lo vedremo. Caro Riccardo,
no.
Assurdo, no? Poi alla fine Gatti, secondo me, può anche farlo in situazioni estreme. UEA, comunque, la fascia parte davanti, poi piano piano sta retrocedendo in termini di posizione, però insomma la fascia la mastica tutta, che sia davanti, in mezzo o più indietro. Personalmente non lo farei, perché UEA ha avviato un percorso, no? Da terzino, anche perché offensivamente parlando i numeri non sono mai stati eccezionali, no, di UEA, quindi anche per questo, per sfruttare la corsa, visto che insomma le doti in termini numeriche in area di rigore non sono mai state eccezionali, ha avviato un percorso da terzino e credo che sia giusto che faccia terzino, punto.
Sì,
altrimenti se non volevi un terzino ma volevi un esterno
alto
prendevi un esterno alto.
Sì, sono d'accordissimo con te, soprattutto poi anche Gatti già fa fatica la 3, che centro di destra, finire terzino con la fascia lì rischi di evidenziare molto i limiti tecnici, poi il terzino ormai è un ruolo troppo importante. Se passiamo a 4 devi avere due terzini che abbiano una tecnica individuale molto alta ad oggi.
Sì, sì. Fabio, veniamo da te.
Ciao ragazzi, Roccia da Roma.
Ciao Roccia.
Io quello che voglio dire è che questo non sono brocchi non stagioni, così come qualcuno le vuole bollare, etichettare. Il Barcellona mette 5-6 giocatori in campo giovani, benissimo. Ditemi però statisticamente quanti giovani del Barça sono poi stati giocatori che si sono confermati altrove, magari sono stati anche venduti a 50-60 milioni, non lo so, eh.
Beh, oddio, ce n'è uno che sta facendo discretamente bene a Lipsia, che poi è andato al Paris Saint-Germain e che, diciamo, forse non primavera, però comunque ha fatto discretamente bene. Gavi e Pedri si ritengono perché non ha bisogno di venderli. Quindi penso che il discorso, quello fatto da Kate, è quello di tenerli poi alcuni giocatori. Io ne cito uno che ieri ha, credo, 35 anni.
Bisognerebbe conoscerli, io onestamente non ho così grande memoria. Cioè, penso ad esempio Icardi, è passato da lì.
Ma io ti dico Pedro.
Dipende, cioè, onestamente bisognerebbe conoscerli tutti, credo ce ne siano parecchi.
Una valanga, poi sono anche alcuni stati venduti a cifre altissime e poi non hanno tenuto. Non so, Bojan Krkić mi viene in mente, che poi ha deluso anche in Italia con due maglie, addirittura quella della Roma e del Milan, addirittura il Milan di Allegri. Quindi ci sono tanti giocatori, no, che sono passati, però ci sono anche tanti che hanno fatto la fortuna di questa squadra, perché poi hanno ricostruito grazie a giocatori che sono poi saliti dalla loro idea di calcio, che è molto diversa, che insomma c'è un'idea tecnica che parte dal quando sono ragazzini, e questa idea è la stessa della prima squadra, e è qua che trovano secondo me grande aiuto, no? nel pensiero di un allenatore degli allievi fino a un allenatore della prima squadra. C'è quell'idea che la tecnica è il baricentro alto e la loro chiave, e allora è più facile per i ragazzini fare quel tipo, no, di giocata e di pensiero. Invece da noi c'è più il risultato, ma in generale proprio a livello di mentalità, se non qualche allenatore. Cioè, il paragone col Barcellona è sempre molto pericoloso, un po' come gli allenatori. Quando è arrivato Guardiola, tutti gli allenatori di 40 anni erano tutti nuovi Guardiola, e un paio si sono fatti malissimo, perché è un attimo che poi tutti Guardiola, nessuno è Guardiola. Quindi il Barcellona l'ha sempre preso con le pinze come paragone, perché hanno una mentalità inarrivabile, secondo me, rispetto a quella italiana. Però noi ne abbiamo di forti, noi abbiamo tanti giocatori forti che fanno parte nella prima squadra, che sono in next gen, che stanno arrivando come Oisen e Yildiz, che c'è Asa. Se non ci mette la testa a posto, non c'è un altro molto interessante. C'è Mancini, che ieri ha fatto 3 gol. Non lo so, uno che è sempre piaciuto a Sima e sta facendo un percorso di crescita importante, Savona. Quindi, insomma, anche i nostri sono bravi. Poi ci sono quelli che abbiamo comprato, perché come Nensi è molto interessante. Direi che passo alla volta stiamo cercando di mettere dentro tanti giocatori buoni, ecco.
Poi è sempre giusto anche ricordare che adesso forse si è un po' abbassato il range, però far parte della prima squadra della Juve devi essere tra i
100,
insomma, forse anche un po' di più,
120,
però
50,
tra un numero non così importante rispetto a quello infinito o vasto, meglio, di giocatori che giocano a pallone. Far parte della prima squadra della Juve devi essere di un livello molto alto, e alcuni servono, serviranno, è un po' un modo di dire, no, non bellissimo, però anche per fare cassa e poi finanziare o altri giovani o acquisti per la prima squadra. Fabio, torno da te, dai, ascoltiamo altri messaggi.
Ragazzi, buongiorno, sono Daniele da Roma.
Ciao Daniele.
Dunque, allora, prepariamoci all'ennesimo gol di Zapata, perché tanto noi Zapata ci ha sempre segnato, ci battezza sempre, ci fuma i difensori, ed eccolo là che ci fa gol.
E via questo sano entusiasmo prima di ogni partita non troppo semplice, mi rapisce sempre.
Però Zapata, cioè, non è che mi ricordi
principalmente Bonucci, con Bonucci due o tre gol ce li ha fatti.
Cioè, non è Malinowski che ogni partita era l'unica partita in cui faceva gol.
No, Massimo,
soprattutto nell'ultimo periodo all'Atalanta.
No,
cioè,
Massimo, ma qua abbiamo affrontato nell'ultimo periodo autogol di Alessandro, chiamati.
No, ma ragionavo proprio in senso Zapata.
No, io
che non recentemente
un paio sì. Però...
Sì, ma recentemente.
No,
recentemente,
no.
Negli ultimi due anni, cioè da quando è tornato Allegri, Zapata?
Ma forse uno, 2 anni fa, quando perdiamo 1-0.
Uno su
4.
Almeno 4, poi magari c'è anche qualche Coppa Italia. Sì.
Cosa ne pensate di Bruno Guimarães della Juve? Perché la Juve non l'ha mai sondato? No, la Juve l'ha sondato Bruno Guimarães, ma ai tempi del Lione. Quando poi si prese Zaccaria, però il Lione ti aveva chiesto credo 40 milioni di euro.
Ovviamente, essendo un giocatore di alto livello, costa.
Il Lione ha chiesto 40 milioni di euro e la Juve ha detto grazie, arrivederci. Questo è, ma la Juve ha sondato nel mercato in cui arrivò Zaccaria e Vlahovic, proprio il nome di Bruno Guimarães, ma Bruno Guimarães è andato al Newcastle, che in quell'anno... In cui comunque...
Beh, da lì forse è il primo
È il primo grande colpo, perché lì cambia la proprietà, però ci si immaginava, no, 200 colpi di giocatori già conosciuti, sì. E invece no. Il Newcastle ha comprato sempre molti giocatori, no, in chiave futura, da Botman dietro, a Tonali quest'anno, a sì. Bruno Guimarães.
Tonali dici, con quei soldi lì, probabilmente come idea poteva puntare a
giocatori più affermati, a giocatori un 28enne, sì. Un 29enne.
Cioè, non che non ha speso i soldi, ha speso i soldi, ma li ha spesi su giocatori anche da costruire.
Sì.
Anche da costruire.
Perché ovviamente Tonali non l'hanno scoperto loro, ci mancherebbe altro. Però come primo colpo Bruno Guimarães non ci si aspettava lui. E invece hanno comunque un allenatore che in Inghilterra sta facendo dei capolavori e sono stati bravi a seguirlo, e poi vabbè, cambia il calcio. Io il Newcastle l'ho visto col Milan, mi sembrava una squadra indecente. Ieri ha giocato benissimo, quindi magari si trasforma anche nelle mura di casa. Vediamolo poi la prossima contro il Milan cosa farà. Però Bruno Guimarães è stato sondato alla Juventus, ma il prezzo era troppo alto.
Sì, Fabio, dai, ancora da te.
Ciao Cristian da Torino. Allora, io non ho visto la partita del Dortmund, mi fido del vostro giudizio di questo ragazzo, ma mi chiedo, un giocatore del 2003 viene nella Juve e gioca titolare o comunque gioca abbastanza? Secondo me no, perché ad esempio Facundo Gonzalez, di chi hanno anche Houston, non so, forse giustamente non hanno esperienza, non hanno fatto ancora esperienza, però sono sempre molto scettico, perché prima un giocatore prenda fiducia e giochi nella Juve ci passano 2 anni.
Credo che intenda sempre Schlotterbeck.
Sì, sì.
Che però è 99 e non 2003.
Sì, e tra l'altro Facundo Gonzalez, amico, è alla Sampdoria e non gioca. Il suo agente si è...
Sì, quello dico, cioè lui diceva magari si prende un giocatore giovane e poi lo si manda in prestito, ecco.
Sì,
credo fosse quello.
Tra l'altro credo che la Juve sia anche abbastanza... forse innervosita anche dalla gestione di Facundo Gonzalez. Invece un club di Serie A va alla Sampdoria per avere un minutaggio importante e non gioca mai, ha giocato 12 minuti l'altro giorno, e questo non è sicuramente il progetto che aveva in mente la Juventus per Facundo Gonzalez, ecco, e quindi credo che andrà via a gennaio, a meno che non ci siano poi dei ribaltoni in panchina con la situazione di Andrea Pirlo, che è al limite, no? Si giocherà tutto questo weekend contro l'Ascoli, perciò vedremo su Facundo Gonzalez. Su Huijsen, io credo lui ha ancora un discorso totalmente diverso. Huijsen ha 18 anni, si sta lavorando tanto con lui per cercare di metterlo quando sarà pronto, perché poi sai, noi parliamo di 2003, c'è Miretti che ha
in allenamento presenze. In allenamento brevemente come lo vedi? Alla pari degli altri?
Sì,
o noti che manca ancora qualcosina, anche ne so, fisicamente?
No, non hai la sensazione che sia un giocatore aggregato dalla primavera, cioè non lo noti, ed è una cosa positiva, nel senso non è che dici ah guarda com'è piccolo, no, è un giocatore che hai la sensazione, no, sia in pianta stabile con la prima squadra, cosa che poi succede, quindi questo secondo me è già un percorso importante per lui. Bisogna aspettarlo, come è giusto fare con i giovani, e io credo sia con Oisen è giusto scegliere un momento adatto, non metterlo perché così ti nascondi dietro il ragazzino.
Allora, in chiusura, il messaggio di Willy da Ivrea, che salutiamo, ma provare un bel 4-2-3-1 dietro Bremer, Gatti, Danilo Cambiaso, quindi Bremer, Gatti centrale, Danilo Cambiaso sugli esterni, Locatelli, Rabiot e poi Chiesa, Miretti, UEA. E punta Milik, dice Willy, tutto è possibile, bisogna volerlo, al momento la direzione è abbastanza, no, non è abbastanza, è chiara. Poi un saluto a Dario che ci dice: ieri ho detto ad Albi che voi mi avete raccomandato di chiamarlo Bomber e lui ha glissato, ma dovete sapere che Albi è un professionista eccezionale.
Sì.
No, eccezionale, ragazzi, cioè,
sì, però orgoglioso.
Avete presente due persone completamente diverse rispetto a quello che vedete in diretta e quello che invece vedete fuori dal live. È un professionista incredibile, Albi Mauro, ma continuate ragazzi, sempre Bomber.
Sì, sempre Bomber, e lui l'ha buttato sulle sue capacità di fare gol. No, gol credo non l'abbia mai fatto in vita sua, ma lui è il Bomber, cioè lui è Bomber Mauro, e quindi mi auguro che, insomma, verrà chiamato Bomber. Se volete Bomber Mauro, lui comunque risponde, ecco, perché lo chiamiamo tutti così.
Allora, diamo la linea a Antonio Paolino con il suo Cose di Calcio. Ritroviamo Yves per il cambio della guardia consueto nel finale di puntata. Ringrazio Fabio per la regia e l'accompagnamento di oggi. Ringrazio Cami.
Ciao, cosa stai facendo?
Sto salutando e pronto a dare la linea al direttore. Ringrazio Cami, ringrazio te, tutti voi ragazzi come sempre per i vostri messaggi.
Yves, metti il pittore.
Un grande abbraccio. Ci ritroviamo domani mattina 11:13 col Club degli Inviati. Ciao.
Il Club degli Inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.